famiglia. Società, economia e consumi. Le sfide quotidiane degli italiani.
Got myself a Pinzipo. Now I've got a Pinzipo. Strolling down the way back home. I ain't got no place to go. If you're ever asking me that Pinzipo, I will give you one for sure. Things are going right.
A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Eccoci ritornati, buongiorno, ben ritrovati a Tutto in Famiglia, una nuova mattinata insieme, avanti fino a mezzogiorno, come ben sapete, per raccontare alle famiglie italiane i cambiamenti, i consumi delle famiglie e le novità. Parleremo infatti dell'Ego Power. Con il Censis è stata realizzata un'indagine che spiega come siamo cambiati in termini di acquisti rispetto alla recessione, ma rispetto al sistema in cui viviamo. Ci informiamo di più, trascorriamo più tempo sui social e questo ci rende più consapevoli, acquistiamo prodotti che ci fanno bene e stiamo, diciamo, più accorti alla scelta di determinati acquisti.
Giusto, determinati Lidia? Fattori, verissimo, bene? Hai detto benissimo, cara Annalisa, ormai è soggettivo naturalmente, anche il sistema delle necessità diventa soggettivo, forse dipende anche da questi dati che vengono diramati oggi dall'INPS, secondo cui il 22% dei lavoratori ha retribuzioni sotto i 9 euro l'ora e quindi insomma i conti bisogna farli tornare
bene.
Esatto,
e spendere bene i soldi.
Esatto, e quindi questo significa che c'è più attenzione ai prodotti che si acquista e naturalmente lo si fa anche grazie alle opportunità della rete.
Basti insomma pensare al biologico, ne parleremo più tardi con Francesco Maietta del Censis.
Assolutamente, ma noi apriremo prima con la vocazione degli italiani a frequentare o meno gli studi degli psicoterapeuti. Hanno paura gli italiani di rivolgersi ad uno specialista, di raccontare i propri problemi e nel caso perché ne hanno paura, cercheremo di capire qual è il trend, a volte insomma un aiuto è necessario, ma bisogna probabilmente fare un percorso per arrivare a convincersi di questo.
E bisogna capire quando è il momento giusto di farsi aiutare. Generalmente quando abbiamo la febbre chiamiamo il medico ci dà l'antibiotico e raccontiamo anche tranquillamente: ho la febbre, sto a casa, prendo l'antibiotico. Invece quando si hanno disturbi psicologici e magari si deve ricorrere a farmaci per aiutarsi, si fa più resistenza a raccontare dettagli di questo tipo, perché è una questione culturale. Sarà con noi tra poco Alessandra Grillo.
Dopodiché parleremo di un contratto che è difficile chiudere, non è quello matrimoniale ma è quello telefonico, per cui se con una certa facilità naturalmente si apre un contratto, si sceglie magari una determinata compagnia, al momento della chiusura cominciano i dolori. Come tutti i rapporti, insomma, bisogna stare attenti a come chiuderli e chiuderli bene. Lo racconta il mensile Il Salvagente, dedicato appunto ai consumatori. Faremo l'approfondimento insieme al giornalista Lorenzo Misuraca, che ha invitato tutti i lettori del Salvagente e i consumatori a fare attenzione a piccole questioni nel momento in cui appunto ci si dice addio con la nostra
Anche
vecchia compagnia telefonica.
Se lo facciamo male, se chiudiamo male con la compagnia telefonica, paghiamo anche la penale.
Paghiamo la penale e insomma diciamo che non è una buona premessa per iniziare con un altro operatore telefonico. A volte queste cose si trascinano anche per mesi. So di persone che non riescono a chiudere la partita veramente per tanti mesi, quindi cerchiamo di capire anche perché. E guardando alle tasche dei consumatori, e questi sono i consumatori di tutto il mondo, perché da tutto il mondo arrivano in Italia per vedere le nostre bellezze archeologiche. Il Colosseo è uno di quei monumenti più visitati al mondo, mi sembra che si trovi al quarto posto, pensate. Ebbene, è arrivata la notizia dell'aumento del biglietto del Colosseo. Che riflessione va fatta in questo modo? È giusto? È sbagliato? Scuole di pensiero diverse, però un'analisi la facciamo fare ad un'esperta del settore che conosce molto bene i beni culturali, la dottoressa Rita Paris, che è stata direttrice del Parco Archeologico dell'Appia Antica e conosce molto bene ovviamente il sistema museale di accoglienza per i turisti sui beni archeologici ovviamente della nostra città.
Addirittura il prezzo aumenterà del 33%, non è poco. Quanto costano gli psicologi? Si evita lo psicologo perché costa tanto o si evita lo psicologo perché si pensa di poterlo sostituire con un buon amico che poi magari va a raccontare i fatti nostri a tutti?
Esatto, o comunque che non è in grado di aiutarci, che
quindi
è la cosa peggiore.
Non solo non ci aiuta, ma va anche a raccontare i problemi nostri o fatti che ci sono successi e diventano di dominio pubblico. E quindi sarebbe meglio evitare, farsi aiutare,
esatto,
da un esperto.
Da un esperto. C'è stata una serie televisiva che ha avuto molto successo, che sarà fatta negli Stati Uniti, ma ce n'è stata anche una versione italiana, mi sembra 2 o 3 anni fa, interpretata magnificamente da Sergio Castellitto, appunto, che era uno psicoterapeuta. Lui racconta di questa serie che si chiama Entrapment, e qui in questo presenta la trasmissione 8:30 con Lilli Gruber. E sentite, ho preso uno stralcio perché è molto interessante, ci induce alla prima riflessione.
Si compiono perché ci sono aspetti inconsci che conducono la persona verso quel comportamento, quell'azione.
Certo. Il problema credo che non sia, non credo che si vada in analisi per guarire. Non si guarisce, nessuno di noi guarisce da niente. Forse si va in analisi per avere degli strumenti in più per capire noi stessi in maniera più approfondita, per convivere, diciamo, è un paradosso, più serenamente con la nostra ansia, con la nostra frustrazione. La terapia non prevede il perdono, la confessione in qualche modo lo prevede. C'era un elemento molto interessante in alcune chiusure di sedute, quando il paziente chiede di pagare, prende questo assegno, prende questa penna e firma questo, e quasi sempre il paziente durante l'intrattenimento,
sì,
non nella realtà,
sì,
compie questo gesto con una, con una certa furia, quasi con una certa arroganza in qualche modo, come se in realtà s'aspettasse una richiesta di amicizia, di condivisione, di empatia più forte. In realtà poi credo che,
e dovendo scoprirsi così tanto, il paziente si aspetta,
sì,
automaticamente,
sì,
che possa nascere qualche,
sì,
cosa che non sia.
Invece il grande compito
del
terapeuta, in quel caso di quel personaggio lì, è quello di, come dire, di tenerlo a quella distanza, perché quella distanza, anche quella distanza, aiuta a curare.
Questo è molto importante, perché il desiderio di amicizia del paziente, che a furia di frequentare magari lo psicoterapeuta sente nascere un rapporto amichevole, e il disagio poi magari di dover pagare la parcella, che impone una distanza ovviamente fra il professionista ed il paziente. È un elemento interessante.
A forza di incontrare gli psicologi, dici, si pensa di aver trovato un amico, e
sì,
non è così, non è assolutamente così. Salutiamo Alessandra Grillo, psicoterapeuta. Buongiorno, benvenuta su Radio Cusano Campus.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dottoressa Grillo, dicevamo che generalmente quando stiamo male abbiamo un problema fisico, il mal di testa, mal di,
sì,
stomaco, abbiamo le difese immunitarie basse, chiamiamo il medico ci prescrive un farmaco, alcune volte anche l'antibiotico, che ci costringe a stare a letto, e ci curiamo tranquillamente. Mentre quando abbiamo un problema psicologico siamo più resistenti a chiedere aiuto allo psicologo. Abbiamo una serie di questioni da capire. La prima è culturale, perché lo psicologo è visto come il medico dei pazzi, quindi se diciamo vado dallo psicologo e aggiungiamo pure che lo psicologo magari mi ha dato una compressa o non lo so, delle gocce per stare tranquilla, e lo raccontiamo in giro, gli altri pensano questa è impazzita.
sì. Beh, allora, oggi diciamo ancora le persone mostrano una certa difficoltà nell'approcciarsi ai problemi di natura psichica, mentre si è più che abituati a ricorrere al parere medico nel caso di un disturbo che colpisca il corpo, una qualsiasi area corporea. C'è da dire anche però che questa ritrosia si sta modificando negli ultimi anni, con un aumento sempre crescente di chi accetta di chiedere sostegno ad uno specialista per risolvere un disagio emotivo. Questo anche collegato a una maggiore sensibilità verso quella che è la propria condizione esistenziale, no? Un maggiore interesse ad andare a stanare quali sono le proprie inclinazioni naturali. Però è vero che in linea di massima nella popolazione generale italiana siano diverse remore nel chiedere un supporto psicologico.
Nell'audio che abbiamo sentito poco fa, dottoressa Grillo, abbiamo sentito Castellitto che diceva lo psicologo non guarisce, nessuno dovrebbe guarire da niente. Lo psicologo aiuta a convivere, insomma ti fa stare meglio in situazioni in cui ti senti a disagio. È questa la funzione?
E questa la funzione. Diciamo che spesso, c'è da dire che spesso la decisione di affidarsi ad un percorso di psicoterapia viene posticipata continuamente sulla base del timore di venire in qualche modo manipolati, di affidare a qualcun altro scelte importanti, insomma, ecco, di mettere nelle mani di uno sconosciuto la propria vita. In realtà lo psicoterapeuta, si tratti di uno psicologo o di un medico, come obiettivo ha proprio quello di aiutare il cliente nel recuperare il proprio potere decisionale. Dunque lo psicoterapeuta non suggerisce alcuna strada, semmai supporta ed orienta la persona nel cogliere nuove chiavi di lettura, la guida ad utilizzare al meglio le proprie risorse e potenzialità vitali, ad aprirsi al nuovo, al cambiamento in una dimensione creativa. Questo è il cambiamento messo in atto dal processo di psicoterapia.
Però a volte, dottoressa Grillo, la paura è anche quello di rimanere impelagati in un rapporto, no? Anche tra paziente e professionista, in cui non si riesce più magari a farne a meno, la paura anche della lunghezza,
la dipendenza,
della terapia. Eppure l'ingresso magari in una dipendenza in questo rapporto, insomma, la casistica ci racconta che molto spesso accade questo.
Questo poteva accadere forse in passato più nei lunghi percorsi di psicanalisi che prevedevano tempistiche differenti. Diciamo che in un percorso di psicoterapia i tempi e gli obiettivi che si stipulano all'inizio dell'avvio del processo di psicoterapia sono nettamente diversi, più brevi. E questo è qualcosa che ci si dice subito. E la brevità è una delle chiavi del processo della psicoterapia.
Cioè quello
che contraddistingue la relazione terapeutica è proprio che ha una fine.
Quindi bisogna cercare di sintetizzare il percorso. In ogni caso, il 70% degli italiani considera inutile andare dallo psicologo. Permane la resistenza granitica del bisogna farcela da soli, l'errata convinzione che parlare con amici e familiari sia lo stesso o addirittura lo stereotipo, come abbiamo già detto, dello psicologo strizzacervelli utile solo per i pazzi. Non conviene, tuttavia, parlare dei propri problemi con gli amici e tante volte anche in famiglia con i familiari, perché il familiare può farsi carico del problema del parente,
beh,
che
sì,
si
dipende.
Tratti di un figlio,
sì.
Quindi può soffrire, la sofferenza si può amplificare, mentre nel caso degli amici c'è anche il rischio che certi segreti vengano fuori.
Sì, ma soprattutto gli amici e i familiari hanno una funzione di sostegno totalmente diversa rispetto a quella di uno specialista della salute mentale. Mm-hmm. Il sostegno e il supporto dei cari è qualcosa di assolutamente prezioso e in molti casi favorisce un percorso di psicoterapia qualora presente, no? Il contesto che ruota attorno al paziente, con il partner, amici, fratelli, è un contesto positivo qualora sostenga la persona. È chiaro che non può avere un risultato.
La stessa valenza che ha uno psicologo.
Ah, questo sicuramente no, però può aiutare anche a scegliere un percorso di psicoterapia, ad esempio i genitori nei confronti dei figli. Una cosa che ho notato è che adesso c'è più attenzione a queste dinamiche. Una volta si aveva paura a portare il bambino, no? Dallo psicologo per gli stessi motivi che abbiamo raccontato prima. Adesso però c'è tutta un'informazione che ci aiuta a comprendere che nel percorso di crescita di un figlio ci sono dei momenti in cui il supporto psicologico può essere utile affinché diventi un adulto, insomma, sereno ed equilibrato. È un cambiamento forte che è avvenuto negli ultimi 20 anni, questo, dottoressa?
È un cambiamento molto forte che ci parla di una società in rapida crescita e apertura mentale. Ci si ascolta con una maggiore intimità e si è più pronti a ricorrere all'aiuto di specialisti del settore, soprattutto nel caso, le devo dire, di bambini o adolescenti. Questo forse anche un po' per le ansie dei genitori. Purtroppo
sì,
Non è sempre così. E cosa accade? Che a volte resistenze e preconcetti possono indurre ad aspettare invece che il malessere psicologico o esistenziale passi da sé. Quindi si dice, no, la solita frase passerà. A volte accade anche così. Alcune problematiche di carattere emotivo riescono ad autoguarirsi da sole, altre invece si incissano, dando luogo a future complicazioni. Quindi, in linea di massima, il mio consiglio è questo: se si è in presenza di un malessere emotivo che riguardi il bambino, l'adolescente o l'adulto, che tarda ad andar via, la cosa più saggia e corretta da fare è rivolgersi ad uno psicologo o ad un medico psicoterapeuta, che potrà chiarire anche il dubbio, aiutando a capire se è il caso o meno di intervenire con un percorso di psicoterapia.
Senta, ma le capita mai, dottoressa, come spesso ci hanno raccontato i medici, che arrivino pazienti o potenziali clienti, così insomma adesso si chiamano, con le idee chiare su esattamente sulle diagnosi, no? Io ho questo problema, ho questo disturbo, ho questa patologia,
so già che cos'ho. Medico di se stesso.
Esatto, accade anche in psicologia, in psicoterapia, dottoressa?
In psicoterapia capita spesso che a studio si presentino pazienti con una diagnosi. Ecco, loro entrano portando già la diagnosi come uno zaino sulle spalle.
Sì.
E questo in realtà capita se la persona proviene già da pregressi percorsi psicologici o psicoterapeutici. Una delle cose che io amo fare subito è smantellare, ecco, portare la persona a... desiderare da sola di togliersi dalle spalle quello zaino pesante, per provare a riaprirlo e vedere se, mettendoci un po' le mani dentro, si riesca insieme a trovare delle parole diverse e delle soluzioni differenti. L'etichetta è quasi sempre, non dico devastante, ma sicuramente limitante per la risoluzione del problema.
Non dimentichiamo, dottoressa Grillo, che ci sono anche persone che vanno dallo psicologo per conoscersi meglio, semplicemente, senza che magari hanno nessun disturbo particolare.
Esattamente. Anche semplicemente per conoscere meglio se stessi in un momento di fragilità emotiva. Quante persone non soffrono di un problema psicologico strutturato, ma semplicemente attraversano, non so, un dolore profondo per un lutto, una perdita, o anche per un importante cambiamento di vita. Questi sono i classici disturbi dell'adattamento, che sono frequentissimi e possono coinvolgere ciascuno di noi, senza che per questo dobbiamo essere portatori di patologie psichiatriche. E devo dire che le persone che hanno l'umiltà di guardare a questo disagio personale mettendosi nelle mani di qualcuno che abbia solo l'unica funzione di guida, no? Come una guida virgiliana che mostra semplicemente, lo accompagna nel sentiero con una lucetta. E sono davvero persone che riescono poi a ottenere brillanti obiettivi.
Ma perché, dottoressa Grillo, ci sono delle persone che da sole dentro sé riescono a trovare gli strumenti per superare, no, questi lutti o queste fasi della vita attraverso le quali un po' tutti passiamo, ed altre invece che non riescono? È un problema caratteriale? È un problema anche sociale, di rete sociale?
Allora, guardi, esiste un concetto in psicoterapia, la resilienza. La resilienza in fisica è la capacità di un materiale di piegarsi a seconda degli ostacoli che incontra, senza mai spezzarsi. Questa qualità è insita in ogni essere umano. C'è chi ce l'ha più sviluppata e chi l'ha meno sviluppata, ma questo dipende da una serie di fattori. Tra i primi la naturalezza, si nasce diversi. Già nella vita embrionale iniziamo ad essere qualcuno, dopodiché la prima infanzia, l'adolescenza e tutte le situazioni della vita che in qualche modo vanno a incidere sulla duttilità di questo materiale interiore che ognuno di noi ha. Ma ecco, il concetto fondamentale che deve rimanere è che ognuno di noi però lo ha. Questa capacità, questa duttilità è presente. In alcuni deve essere semplicemente un po' più risvegliata. Bisogna alcuni forse hanno più bisogno di essere guidati nel ricordarsi di averla.
Quindi per ritrovare una strada che possano percorrere anche in autonomia, perché poi si ha paura anche del giudizio sociale degli altri. Quello che diceva Annalisa, io ce l'ho fatta, ce l'hanno fatta tutti hanno passato momenti difficili nella vita, no? E in genere sono parole che apparentemente sembrano di incoraggiamento, dall'altro pesano come un macigno, perché chi invece magari non riesce a uscire da una situazione di stallo si sente continuamente giudicato anziché puntellato nella risoluzione.
Questo è uno dei motivi, tra l'altro, per cui le persone tentano a iniziare un percorso di psicoterapia. Uno dei principali motivi è il timore di subire lo stigma del malato di mente, con conseguente emarginazione annessa. L'isolamento, l'essere considerati deboli, non capaci di farcela da soli. Diciamo che per la mia esperienza personale un tempo era molto più accentuato questa difficoltà ad accettare, a dirsi io ho un problema e sfido l'emarginazione eventuale che può derivare dal dire a tutti che ho questo problema. Ora si è veramente sulla via del forse posso alleggerirmi da questo incubo dell'emarginazione, forse posso permettermi di uscire allo scoperto, si è un po' più coraggiosi.
Sappiamo comunque in tema di percentuali che si è più propensi a farsi aiutare da uno psicologo nel caso in cui si ha una laurea, nel 14,8% dei casi, 7,8% diplomati alla scuola media superiore, solo l'1,2% di coloro che hanno la licenza elementare. Quindi il titolo di studio incide anche sulla consapevolezza di aver bisogno di un aiuto psicologico. In conclusione, dottoressa Grillo, noi abbiamo voluto parlarne perché sappiamo che rispetto al futuro aumenteranno problemi di depressione e aumenterà il bisogno di farsi aiutare per motivi di questo tipo.
Sì, allora guardi, proprio per il futuro, diciamo che la psicoterapia avrebbe l'assoluta necessità di essere implementata, soprattutto i servizi di psicoterapia presso gli ospedali pubblici, e garantire anche un servizio di psicoterapia al cittadino istituendo la figura dello psicoterapeuta di base, che possa in qualche modo collaborare al fianco del medico di base, in modo anche da meglio intercettare un'utenza che ogni giorno sempre più mostra il bisogno di un supporto psicologico. E guardi, basta pensare a tutti i cittadini che si rivolgono al medico di base per attacchi di panico pensando si tratti di una patologia cardiaca, o ancora quelli che soffrono di disturbi ipocondriaci, piuttosto che pazienti con stati depressivi in atto che si rivolgono al proprio medico di base per ottenere la prescrizione di un antidepressivo pensando di risolvere il problema esclusivamente assumendo il farmaco. Quindi i medici di base stessi dovrebbero indicare, accanto alla prescrizione dello psicofarmaco, l'indicazione clinica di seguire una psicoterapia parallelamente alle cure farmacologiche. Questo è un aspetto fondamentale a cui si dovrebbe prestare molta molta attenzione, e speriamo che in futuro questo avvenga quanto prima.
Quindi dovrebbero farlo i medici stessi, i medici di base. Grazie ad Alessandra Grillo, psicoterapeuta, risentirci e buona giornata.
Buon lavoro,
buona giornata,
dottoressa.
A voi.
Grazie.
Vi ringrazio.
Per fortuna adesso c'è la primavera, il sole ci allontana dalla tristezza, dalle ansie, dal panico, però in genere se si ha bisogno farsi aiutare non è una cattiva idea. Anzi, forse si esce più forti di prima e migliori.
Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Perché no, una storia d'amore, la quotidianità dell'amore, romanticamente raccontata da Lucio Battisti, quando un amore incontra il quotidiano, per cui anche le cose più semplici come una passeggiata per musei oppure con il carrello al supermercato possono diventare un momento di scambio amorevole. A volte una storia d'amore però finisce male. È quasi sempre scontato quando questa storia d'amore ovviamente la instauriamo con una compagnia telefonica. Beh, un parallelo insomma, interessante, sì, cara Annalisa, esatto, che ci riporta però con i piedi per terra su un problema che noi tutti affrontiamo, perché tutte rose e fiori all'inizio, una lunga agonia quando si decide di mettere la parola fine. Lo scrive Lorenzo Misuraca del mensile Il Salvatore, gente, che ha dedicato alla telefonia un bel approfondimento, perché dire di sì all'inizio va bene, ma dire di no alla fine diventa veramente una strada impervia e tortuosa. Lorenzo Misuraca, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, salve.
Scegliamo la nostra compagnia telefonica perché magari ci facciamo condizionare a delle offerte, ci piace, ci conviene, è quello che desideriamo.
Perché funziona meglio.
Funziona meglio, quindi firmiamo, insomma, a cuor leggero il contratto. Ad un certo punto, per qualsiasi ragione, decidiamo di lasciare la nostra compagnia telefonica. A quel punto una disdetta non necessariamente rescinde il contratto. Questa è la storia che raccontate ai consumatori questo mese, Lorenzo.
Sì, quello che raccontiamo è un po' diciamo il riassunto, la summa diciamo di tante segnalazioni che abbiamo ricevuto in questi ultimi mesi e comunque generalmente tra le lamentele che ci fanno i nostri lettori rispetto alla telefonia, una delle maggiori è appunto le complicazioni legate all'addio. Nell'articolo appunto di questo, nel servizio di questo mese, parliamo soprattutto riguardo ai dubbi della fatturazione, cioè chiaramente la persona, più di una persona ci dice com'è possibile che io chiedo di passare a un'altra compagnia telefonica o disdico il contratto e continuano ad arrivarmi fatturazioni per mesi e mesi. Ecco, in alcuni casi diciamo c'è sicuramente un atteggiamento dell'operatore che non è corretto, però va anche detto che i tempi di fatturazione in bolletta devono essere rispettati. Cioè, per capirci bene, dal momento in cui io chiedo a una compagnia telefonica tramite posta elettronica certificata, raccomandata da andata e ritorno, insomma in maniera secondo le modalità indicate nella compagnia, di chiudere il contratto, la compagnia ha tempo 30 giorni per effettivamente rescindere il contratto. Questi 30 giorni poi, ecco, anche lì mi è capitato anche personalmente, a volte sono un po' elastici, perché poi la compagnia dice sì, ma 30 giorni a partire da quando,
esatto,
poi esatto, il nostro centralinista ci ha passato la pratica alla persona che se ne occupa, e poi sì, ma 30 giorni lavorativi senza contare le feste di mezzo, insomma se la giostrano un po'. Sta di fatto che faccio un esempio proprio pratico per capirci. Se io il 1 ottobre chiedo di chiudere il contratto, la compagnia me lo può chiudere massimo il 1 novembre. E cosa vuol dire? Che quel mese, da tutto quel mese di ottobre, io effettivamente poi lo devo pagare, perché sono stato con quella compagnia prima che mi disconnettesse. E quella bolletta, come sappiamo, arriva in genere dopo, con la fatturazione arriva in genere dopo 1 o 2 mesi. Quindi se mi arriva una bolletta a inizio gennaio relativamente alla vecchia compagnia, può anche starci.
Sì.
L'importante insomma che rispetti quel tipo di fatturazione. Se quella stessa compagnia, del caso che ho appena fatto, mi fattura dicembre, e allora evidentemente c'è qualcosa che non va.
La segnalazione però arriva anche da alcuni utenti che raccontano di non essere riusciti, nonostante raccomandate e quant'altro, anche PEC, a disdire in qualche modo il contratto. Dov'è che si inceppa il meccanismo, Lorenzo?
Questa diciamo è una bella domanda e sarebbe bello avere una risposta chiara, perché a quel punto potremmo identificare il responsabile. Chiaramente intanto dipende dove viene fatta la richiesta e in che modo, perché si può chiedere di chiudere un contratto e basta. A quel punto magari si fa una telefonata all'operatore, e quindi può essere l'operatore che ha lavorato male, oppure si va a un negozio autorizzato di quella compagnia telefonica, si fa quella domanda di rescissione e anche lì magari il problema può essere anche del titolare del negozio, oppure in caso un caso più frequente è quello dovuto al passaggio al nuovo operatore. Cosa succede? Mi chiama il nuovo operatore, mi fa un'offerta conveniente, io dico di sì. A quel punto per legge io non devo fare nient'altro, è il nuovo operatore che si deve occupare di tutte le pratiche per portarmi diciamo dalla parte dei suoi,
sì,
clienti. Molto spesso succede che quando ci sono dei grossi ritardi nell'attivazione della nuova offerta, il nuovo operatore, almeno questo è quello che dice ai clienti, si lamenta del fatto che c'è di una sorta di ostruzionismo da parte del vecchio operatore che prende tempo per passare la pratica. Di sicuro, ecco, quello che possiamo dire è che passare dalla chiusura di un contratto è un diritto e deve avvenire entro pochi giorni, entro 3 giorni per la telefonia mobile. Stiamo parlando del passaggio da un vecchio a un nuovo operatore, entro 3 giorni per la telefonia mobile ed entro 15 nel caso della telefonia fissa. Quando ci sono ritardi, i consumatori hanno diritti a rimborsi per ogni giorno di ritardo accumulato, che possono chiedere direttamente alle compagnie telefoniche. In ogni caso c'è la possibilità di rivolgersi ai Corecom, quindi a queste strutture regionali che si occupano proprio di far valere i diritti dei consumatori, soprattutto nel campo della telefonia, all'Agicom per segnalare delle irregolarità, quindi all'autorità per le comunicazioni.
Certo, l'idea di dover ricorrere a queste strategie per liberarsi di una compagnia telefonica mi sembra
per
veramente
pochi euro
eccessivo.
Magari, no? Però effettivamente
quasi quasi è più
giusto.
Facile liberarsi di un marito che di una compagnia
telefonica. D'accordo,
ma se parliamo di strumenti che ormai hanno affinato anche la possibilità di fare tra virgolette ricorso in maniera molto semplice, con dei form sulla pagina del sito dell'Agicom, andando al Corecom e facendo tutto online. Quindi ecco, non stiamo più parlando della vecchia azione legale, chiamare l'avvocato eccetera eccetera. Quindi si può fare ed è anche giusto farlo per dare un segnale alle compagnie telefoniche che non ci possono trattare come persone senza diritti.
Penso però che i consumatori sono sempre più consapevoli, nel corso della puntata di oggi scopriremo anche perché, quindi al momento in cui stipulano degli accordi e dei contratti con delle compagnie sanno a che cosa vanno incontro.
Sì.
All'inizio dell'intervista lei ha detto, Misuraca, che spesso è scorretto l'atteggiamento dell'operatore. Hanno tutti le stesse regole, lo stesso atteggiamento o c'è qualcuno che è un po' più onesto? Perché secondo me, essendo noi più consapevoli, nel tempo tenderemo a premiare i più onesti, quelli che ci trattano meglio, più o meno.
Ma diciamo, rettifico, non dico che spesso l'operatore si comporta bene, perché altrimenti non avremo tutti questi articoli diciamo in cui critichiamo le compagnie telefoniche. Dico che a volte che conoscere bene i meccanismi di rescissione del contratto, di attivazione del contratto, aiuta il consumatore a distinguere quando effettivamente la compagnia si sta comportando male e quando è soltanto una questione di burocrazia. Per quanto riguarda gli operatori, ecco, chiaramente spesso tutti i maggiori operatori a turno vengono multati dall'antitrust e dall'autorità per le comunicazioni per delle pratiche scorrette. Una grossa e recente che li accomuna tutti, per esempio, sono le bollette a 28 giorni. Anche nell'adeguamento alle nuove regole sul modem libero, cioè sul fatto che ognuno deve essere libero di comprarsi il modem che vuole, utilizzarlo con qualsiasi compagnia, cosa che fino a pochi mesi fa era impensabile, le compagnie si adeguano in maniera molto lenta e a macchia di leopardo.
Sì, devo dire, Lorenzo, che questo è stato grazie anche ai consumatori che ad un certo punto si sono uniti nelle proteste. Assolutamente, noi lo sappiamo perché abbiamo dato spesso voce a questi consumatori che ad un certo punto non ne potevano più e si sono uniti sia per la fatturazione a 28 giorni che per il modem libero, no? Sembrava veramente un grido di diritto civile, ma effettivamente il fatto di dover riportare il modem o comunque qualsiasi strumento di ricezione cominciava a essere un incubo. Pensate, magari cambiando compagnia una volta l'anno, perché magari si seguono anche le offerte, bisognava ogni volta restituire.
Non sempre si può,
tanto
la cosa
di aspettare almeno 2 anni finisce con l'essere il danno collaterale è meno pesante, perché qua parliamo di tanti soldi, nel senso che ormai le compagnie negli ultimi tempi sostituivano il comodato, diciamo, del gratuito, del l'affitto mensile, sai, con la vendita a rate del modem. Che cosa vuol dire? Che quando poi tu passavi a un'altra compagnia telefonica, prima di quei 24 mesi, diciamo, più o meno, che spesso la compagnia ti chiedeva di tempo per non andare via, io poi dovevo ridare tutto l'intero importo del modem che rimaneva. E adesso, tra l'altro, questa politica è stata sostituita da un'altra politica altrettanto criticabile, che infatti noi attacchiamo spesso nel nostro giornale, quella di non far più pagare il modem, ma far pagare dei fantomatici costi di attivazione, ecco, il tecnico e tutto, che comunque, ricordiamoci, sono molto cari. Noi stiamo parlando di 2-300 euro per tutto questo scherzetto del modem. Lo stesso modem con le stesse capacità tecniche che Telecom, Vodafone, Fastweb vendono magari a 200 euro, ora vado per la memoria, lo trovi nel libero mercato magari a 100 euro o anche di meno. Quindi capiamo che il pieno rispetto di questa, di questa delibera del modem libero è importante, non solo per il disturbo di dover riportare il modem ogni volta, ma anche per non spendere tutti questi soldi.
Sì, anche perché abbiamo capito che è una fonte di guadagno inesauribile per le compagnie. E quindi...
Sì, diciamo che le compagnie, ecco, la notizia di queste ore, insomma, che le compagnie stanno soffrendo anche la concorrenza tra di loro, ci sono dei licenziamenti in tutto il settore delle maggiori compagnie, perché effettivamente negli ultimi 2 anni, soprattutto nel mobile, ma non solo, la compagnia si è fatta molto pesante, sì, anche con l'ingresso di
Iliad,
la compagnia,
si è sbaragliato,
eccetera,
diciamo, eccetera, che si sono
e quindi
adeguare.
Le compagnie cercano di rosicchiare fatturato in altri modi, però ecco, io capisco che insomma, ci auguriamo che nessuno debba essere licenziato dalle compagnie telefoniche, però il consiglio che diamo ogni volta che ci capita di confrontarci con le compagnie telefoniche è: puntate sulla qualità. Cioè, le persone sono disposte probabilmente a spendere 1-2 euro in più al mese di tariffa per avere un servizio migliore, piuttosto che essere prese in giro con dei costi nascosti che non vengono dichiarati quando c'è la pubblicità, e poi si trovano da dove spendere appunto quella stessa cifra con segreterie telefoniche, ti richiamo dopo, attivazioni strane, eccetera eccetera.
Sì, insomma, ma quindi... anche quei servizi, ad esempio i messaggini che arrivano dalla banca, no? Io, andando a vedere la mia fattura, mi sono divertita perché ad un certo punto vedevo cifre straordinarie,
sì,
viaggiave,
non sono chiari,
quindi 15 euro di messaggi dalla banca, no? Ma cioè, come si fa a pagare queste cifre esorbitanti?
Esatto.
So,
il problema è che sono molto spesso dei servizi opzionali che però queste compagnie telefoniche, nel caso probabilmente della banca, che sarà così, che sono opzionali in teoria, in pratica te li attivano di default, esatto, e neanche te lo chiedono se li vuoi attivati. E poi in alcuni casi addirittura viene, per esempio, il caso della segreteria telefonica, se non sbaglio, di Vodafone, per disattivarla poi devi pagare. Cioè, magari te la trovi attivata di default e poi per disattivare questo
dicevo
servizio
che
non
forse
è chiesto,
ci vuole, serve maggiore chiarezza nei servizi che noi paghiamo, e quindi anche negli accordi che prendiamo con le compagnie, con gli operatori telefonici, bisogna che siano più chiari. Tante volte ci troviamo a pagare penali senza sapere, no?
Gli operatori devono essere molto più chiari, e fortunatamente con l'azione sia della pressione dei consumatori, dei giornali appunto come Salvagente, che se ne occupano spesso, e anche delle autorità cominciano a essere un po' più trasparenti. Però un consiglio che io do comunque in generale ai consumatori: quando vi fanno un'offerta telefonica, intanto non accettate mai al telefono la prima volta, cercate sempre di farvi indicare dove trovare sul sito diciamo l'offerta e spulciarvela. E in tutti i siti di tutte le compagnie telefoniche, in fondo alla prima home page spesso c'è scritto trasparenza tariffaria. Cliccando su trasparenza tariffaria si apre l'elenco di tutte le offerte delle compagnie, e scegliendo quella che ti interessa ti affaccia uno schema con tutti i costi, tutti esplicitati, i costi secondari, attivazioni, disattivazione, il modem, che succede se lo ridai prima, se lo ridai dopo, eccetera. Quindi andatevi a spulciare questo aspetto delle offerte prima di dire sì, almeno cioè, sapete tutto, perché qual è il punto? In teoria nei siti delle compagnie trovi qualsiasi informazione, in pratica sono così ben nascosti che se non sai dove andare a cercarli non li troverai mai.
Sì, è vero, sono molto molto complessi, e devo dire la verità, a volte determinati comportamenti ci lasciano basiti. Ad esempio, che sono una cliente da oltre 20 anni di una determinata compagnia telefonica, quando ho chiesto di passare ad un piano tariffario per me più conveniente, mi hanno detto: no signora, lei è una vecchia cliente e non lo può fare. Cioè, anche questo, e per poter accedere a questo piano tariffario dovrei passare ad un'altra compagnia e poi tornare indietro e cambiare numero. Cioè, è giusto questo? Cioè, vessare
il consumatore?
No, questo è assolutamente sbagliato,
esatto. È una delle cose peggiori, delle pratiche peggiori delle compagnie telefoniche. E tanto è che poi, siccome poi si trova sempre, diciamo, il modo per aggirare le cose, cosa fanno molti italiani per avere offerte più vantaggiose? Dicono, fingono di voler andare a un'altra compagnia, cioè chiedono un'offerta a un'altra compagnia, e a quel punto gli arriva la telefonata del vecchio operatore.
Miracolosamente,
solo a quel punto si può cominciare a ragionare di abbassamento dei prezzi. Però dimmi tu se tu devi fare come se fossi al mercato, quando fai finta di andare via per farti fare uno sconto maggiore. No, insomma,
esatto,
non è serio.
Cioè, se fosse così, allora, cioè, va bene, abbiamo deciso che dobbiamo mercanteggiare. Sono la prima a voler negoziare fino all'ultimo, proprio fino allo stremo, però non dovrebbe essere così. Il contratto prevede,
certo,
insomma,
perché laddove interviene, diciamo, la parte di arbitrio, cioè di offerta personalizzata, eccetera eccetera, si allontana la parte della trasparenza, diventa più complicato capire esattamente cosa mi hanno offerto, cosa ho capito io, e poi quindi far valere i propri diritti quando c'è un problema.
E poi voglio dire una cosa, ma come, io sono una cliente da 20 anni, naturalmente sono stata con voi fedele fino alla fine, e proprio a me trattate in questo modo, non mi date la possibilità di
che
avere uno sconto, un vantaggio. Ma di solito no, si fidelizza il cliente, si dice, beh, visto che tu sei da tanti anni con noi, abbiamo fatto un percorso di crescita insieme, hai affiliato,
siamo
amici,
amici,
siamo diventati amici, ti faccio uno sconto, non è che ti punisco in virtù del fatto che
d'accordo.
Sei un pagatore,
perché adesso, diciamo, questo è un po' uno dei, secondo me, dei mali causati dalle stesse compagnie che adesso si stanno piangendo con una riduzione dei fatturati, cioè dare per scontato che il vecchio cliente rimane sempre lì, e andare all'arrembaggio dei nuovi clienti in questa guerra forsennata ad accaparrarsene, per fare, diciamo, una metafora alimentare, appunto la famosa storia del macellaio che ti dà la prima volta che entri la fetta di carne migliore, sì. E poi dalla seconda in poi, quando diventi cliente, questa gentilezza la offre al nuovo, no? Mm-hmm. Però danno per scontato che tu comunque ormai hai
sei
una routine, un'abitudine, eccetera, ed entrerai sempre in quel negozio, mentre in realtà non
è
stai
così.
Perdendo,
misura
stai
che
perdendo un cliente.
Siamo in grado di consigliare una compagnia un po' più leale rispetto ad un'altra?
Ma come?
Allora, io chiaramente diciamo, non posso fare questo consiglio in senso assoluto, perché effettivamente poi a turno tutte le compagnie vengono un po' beccate con le mani nella marmellata. Però devo dire posso dire questo, dal punto di vista della trasparenza sui costi nascosti, ci sono due compagnie soprattutto che hanno fatto negli ultimi mesi una politica più che punta sul paghi quello che ti facciamo vedere, i costi nascosti non ci sono, tutti i servizi accessori sono gratis o comunque molto bene in evidenza, che sono appunto Fast e Biliad. Sono le due compagnie che hanno più puntato sul concetto di non vi facciamo pagare i costi nascosti. Dopodiché, appunto, come si dice da queste parti, più pulito c'è la rogna,
ecco, esatto,
comunque,
perché ovviamente
quindi comunque
questo.
A tutti capita, a tutte le compagnie, anche a quelle più che fanno delle pubblicità più virtuose, capita ogni tanto di essere beccate con delle dall'aleatori e di essere multate. Però sicuramente apprezziamo, anche fosse anche per una questione di cambiamento di filosofia rispetto al consumatore, chi dice preferisco farti pagare 2 euro in più al mese di tariffa telefonica, però dirti a parte questo non avrai sorprese, piuttosto che chi lotta molto sul prezzo per andare a rimorchio, diciamo, in seguimento delle low cost, e poi deve recuperare quei soldi in modi più sgradevoli.
Sotto banco, diciamo, sotto banco. Beh, questa riflessione l'abbiamo fatta insieme al Salvagente, che ha dedicato un approfondimento, e a Lorenzo Misuraca, insomma, che ha risposto anche alle nostre domande impertinenti. Ma qui cade l'asino, qui a Radio Cusano Campus, nella nostra trasmissione,
non ci facciamo
si fermano
niente.
Le truffe, assolutamente.
Soprattutto quando si tratta di soldi che ci vengono sottratti senza che ci dicano.
Tagliola, tagliola. Grazie a Lorenzo Misuraca. Buon lavoro,
grazie
al Salvagente, ciao.
Grazie, arrivederci.
A proposito di soldi che ci vengono sottratti senza giusta causa, penso alle multe. In questi ultimi giorni si parla di multe in relazione ai vaccini, e tante volte ci multano senza che noi ci accorgiamo che non si può passare, per esempio, da un...
Come abbiamo raccontato ieri sul varco.
Come abbiamo raccontato ieri sul caso Casalbertone. Ma si parla di multe in relazione ai vaccini, non mi sembra ce ne siano state nel Lazio. noi siamo la regione più virtuosa rispetto alle altre in Italia. Ci sono solo 4 casi di 4 bambini che sono stati esclusi: un bambino alla Dispoli, uno a Cerveteri e uno nella periferia di Roma, più una piccola di 3 anni di un'altra zona periferica, la cui madre ha denunciato una situazione particolare. Staremo a vedere come evolveranno le cose rispetto all'esclusione di questi 4 bambini che non potranno andare a scuola perché non sono vaccinati.
Sta seguendo il caso Andrea Lupolo di Genetica Oggi, lo sentirete a partire dalle 12, proprio in questi giorni sta trattando il tema. Un appello vorrei fare: i centri vaccinali a Roma stanno chiudendo, noi siamo milioni di abitanti che dobbiamo vaccinare i bambini, i nostri figli, e anche noi stessi ci vogliamo vaccinare. Come la mettiamo con le liste di attesa? Non possiamo implementare il servizio, visto anche giustamente l'obbligo vaccinale? Magari invece di chiuderli questi centri vaccinali, aumentiamoli, raddoppiamoli sul territorio, facciamo in modo che anche i medici di base possano fare i vaccini, non lo so, inventiamoci un sistema. Io lo sento da Andrea Lupoli, che già ha bussato alla porta dei farmacisti per i vaccini, e vediamo cosa gli risponderanno.
Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia, con Annalisa Colavito.
L'altro grande e grave problema per le famiglie italiane è il problema dell'occupazione dei figli. I figli dopo una laurea non sempre sono soddisfatti del lavoro che hanno, non sempre hanno il lavoro che meritano, e c'è una discrepanza, diciamo, tra quello che i ragazzi vorrebbero fare e quello che le aziende chiedono. In tanti casi ci sono laureati che finiscono per lavorare nei ristoranti e fare i camerieri, in altri casi ci sono persone che non hanno le giuste capacità per le aziende e nonostante tutto vengono presi perché le imprese hanno bisogno di personale. Ne parla oggi The Vision, spiegando il dramma dell'istruzione italiana. Forse la scuola dovrebbe contribuire a migliorare le cose e favorire, non dico una sorta di accordo, ma una maggiore soddisfazione da parte sia dei lavoratori, degli studenti che delle imprese.
Era nato così il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, poi ha incontrato delle difficoltà. Noi li ospitiamo quasi settimanalmente, gli studenti delle scuole di Roma, che vengono a trovarci per passare con noi ovviamente del tempo e scoprire come lavora una redazione e che tipo di lavoro è radio. Lavorano proprio con noi, però non tutte le esperienze, come abbiamo saputo, sono andate a lieto fine per gli altri, insomma, presso le aziende dove hanno fatto ovviamente dei lavori per cui non si sono sentiti ovviamente nel posto giusto al momento giusto, ragazzi che magari avevano altre aspettative rispetto anche a questo progetto. Hanno grandi aspettative tutti coloro che vengono a Roma a visitare i monumenti, una meta mondiale di turismo culturale, e il Colosseo è tra i monumenti quello più scelto, mi sembra il quarto nel mondo. Sentiamo questo servizio della Dire, del TG Lazio della Dire, e poi salutiamo la nostra ospite.
Dal 1 novembre il biglietto del parco del Colosseo passerà da 12 a 16 euro, aumentando del 33%. Una rivoluzione nel sistema di ticketing del parco, con un nuovo biglietto dedicato esclusivamente al Foro Romano e al Palatino. Il Colosseo, ha ricordato il direttore del parco Alfonsina Russo, è al quarto posto tra i siti culturali più visitati al mondo. Intanto l'anfiteatro Flavio, insieme ai fori e ai musei capitolini, potrebbero essere i siti museali romani a sperimentare per primi la nuova gestione elimina file, già messa in atto con successo alle Gallerie degli Uffizi.
Bene, quindi aumenterà il biglietto del Colosseo. Finora ho sentito soltanto giudizi positivi rispetto a questo tema, però tutto questo va valutato, e va valutato anche molto bene. È giusto aumentare i biglietti del Colosseo, comunque dei nostri monumenti, dei nostri beni archeologici? Lo chiediamo alla dottoressa Rita Paris, archeologa, direttore del Parco Archeologico dell'Appia Antica, già direttore del Parco Archeologico dell'Appia Antica e presidente dell'Associazione Bianchi Bandinelli. Ben trovata, dottoressa Paris, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito, per riuscire insomma ad ampliare anche il discorso, sì, partendo dal Colosseo ma cercando di fare una riflessione. Spesso si sente dire: quando andiamo all'estero ci fanno pagare anche la visione dei sassi. Noi in Italia siamo pieni di beni meravigliosi che forse non
andrebbero valorizzati.
Sì, non valorizziamo bene anche da un punto di vista economico. È giusto il ragionamento intanto, dottoressa?
Ma guardi, intanto pensiamo a valorizzarli bene. Valorizzarli dal punto di vista economico purtroppo non sempre dipende da noi. Mi considero ancora diciamo, sì, sì. dell'amministrazione. Come anche no? Se l'ho lasciata da dicembre, quindi il numero di visitatori, la valorizzazione dal punto di vista economico, il cosiddetto mettere a reddito anche e trarre un guadagno dalla bigliettazione dei monumenti non sempre dipende dall'amministrazione, dalla direzione, anche dalla capacità di fare comunicazione, perché ora se ne sta facendo molta, dipende da altri meccanismi, da un turismo, da un indirizzo del turismo, da una facilità o meno di raggiungere i luoghi, dipende da tanti altri fattori.
Quindi lei dice ci sono una serie di fattori che incidono su questa decisione, ma una simile decisione può scoraggiare anche persone che hanno già visitato magari il Colosseo e che di tanto in tanto avvertono il bisogno di volerci ritornare, o in generale può scoraggiare anche chi non ha mai visto strutture di questo tipo perché magari non hanno abbastanza denaro disponibile.
Sì, dunque mi sembra che in assoluto ogni cambiamento crea una come dire, scatena dei giudizi, delle criticità, tuttavia se non si trattasse di cambiamento non farebbe così impressione il prezzo del biglietto a 16 euro di un complesso monumentale come quello del Colosseo con il Foro e con il Palatino, perché come ha già detto lei prima, nel quadro generale internazionale, ma anche direi locale, una mostra costa 15 euro, quindi cioè, alla fine una mostra è una cosa che finisce lì e qui puoi trascorrere praticamente l'intera giornata a visitare il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino. D'altra parte mi sembra che nulla scoraggi i visitatori del Colosseo,
no.
che sono in continuo aumento.
Esatto.
D'altra parte sono state introdotte delle giornate di gratuità e sono tante, per cui seppur con disagi, perché naturalmente come abbiamo letto nella settimana di gratuità al Colosseo è stato impegnativo, diciamo,
certo, certo.
La gestione anche del flusso dei visitatori, però lo è quando è gratuito, lo è quando vi sono i biglietti a pagamento, lo è per tutto un giro anche di tour operator, di guide turistiche, eccetera. Per questo non credo che sia traumatico o che abbia dei riflessi negativi l'aumento del biglietto a 16 euro del Colosseo, che sarà stato ampiamente, diciamo, valutato, ponderato.
Certo. Diciamo, sono d'accordo con lei, dottoressa Paris, perché io credo che un turista spenderebbe anche 30 euro per passare una giornata nel parco archeologico del Colosseo, perché ricordiamo che poi con quel biglietto si fa la visita anche al Palatino, quindi voglio dire, tutto sommato, davvero ce n'è di cose meravigliose da vedere. Quindi sono sicura che se si viene dal Giappone o da qualsiasi altra parte del mondo a Roma, ovviamente si viene per vedere tutto questo ed è una visione assolutamente straordinaria che merita. Quindi diciamo che i turisti lo mettono in conto. D'altro canto, lei dice, i romani hanno la possibilità sempre di fruire singolarmente o in famiglia di tutte quelle giornate che vengono messe a disposizione, quindi in questo modo si dà un equilibrio, no, alla fruizione del monumento, dottoressa?
Sì, diciamo che la fruizione del monumento è limitata e lo sarà sempre, non tanto dall'aumento del biglietto, che credo non sarà avvertito, penso questo io, vi è un congruo anticipo, diciamo, nell'annuncio dell'aumento, e credo che non sarà avvertito dalla massa dei visitatori che vanno, diciamo che entrano nel Colosseo. Il disagio è per coloro, soprattutto per i cittadini, che diciamo devono fare la fila per andare a visitare un monumento della loro città, che quasi sembra, come dire, ostaggio di un turismo di massa,
sì.
Invece, no? E quindi, però voglio dire, questo non ci possiamo fare nulla, il Colosseo,
è di
un monumento
tutti.
Importante,
sì.
È un monumento attraente, è bello anche,
sì.
e rappresenta nel mondo, rappresenta così.
E non credo che è l'unica...
di cose, quindi...
Non credo che è l'unico a subire, l'unico monumento a subire un aumento del prezzo, ce ne sono anche degli altri,
no,
mi sembra.
No, sicuramente no, stanno per aprire altre sezioni, anche delle gallerie, degli Uffizi con prezzi importanti, diciamo che quindi non è sicuramente, erano molti anni anche che non veniva aumentato, quindi non è questo il problema, è proprio il discorso può essere, diciamo, di carattere più generale nel... ecco, vabbè, basterebbe, non so, pensare che magari questo percentuale di aumento del Colosseo potrebbe consentire ad altri siti che non fanno parte tuttavia del parco archeologico del Colosseo di mantenersi, e questo quindi potrebbe presentare dei vantaggi, no?
Certo.
Voglio dire, è un ragionamento che si dovrebbe fare, anche se ora con la separazione di tutta la situazione archeologica monumentale di Roma questo discorso vale limitatamente, insomma.
Certo.
Il Colosseo per anni sono serviti a mantenere anche siti minori, musei, aree archeologiche eccetera, e quindi l'aumento in questo senso potrebbe contribuire non solo a migliorare anche quella prevista già soluzione per il saltafile, ma anche per e quindi, diciamo, potrebbe riequilibrarsi il tutto in questi termini, e probabilmente, e mi auguro che si vogliano trovare le modalità perché questo accada, perché non si può pensare che tutto vada da una parte, i finanziamenti, l'attenzione eccetera, quando vi sono anche altre realtà belle e importanti che stanno agonizzando.
Assolutamente, fanno fatica. Io infatti rimango basita quando scopro che non c'è la fila per vedere altri luoghi straordinari, il Museo Nazionale oppure le terme, no? Cioè,
certo.
Effettivamente è molto facile entrare a fare un giro alle terme di Diocleziano, alle terme di Caracalla, perché non c'è questa affluenza che invece troviamo al Colosseo. Non sono meno importanti, non sono meno anche belle da
no,
vedere,
infatti.
Sono probabilmente meno sponsorizzate. Autorizzate, chi lo sa, dottoressa?
Vabbè, il Colosseo è l'icona, è lì nella città, si vede, è qualche cosa che ha un grande impatto, insomma, sulla città, è stato anche molto, come dire, veicolato da questo punto di vista. Qualsiasi cosa, noi stamattina stiamo parlando del Colosseo, non stiamo parlando di altri problemi del patrimonio culturale italiano, no? E quindi finisce che appunto qualsiasi notizia del Colosseo, dalla sciocchezza alla cosa importante, diventa un argomento, e questo non fa altro che aumentare l'attenzione e naturalmente
chiaro.
Il numero dei visitatori, che da un lato fa piacere, dall'altro lato quasi un po' spaventa. Quindi francamente non è questo aumento che credo che possa spaventare il turista che viene da fuori e che
viene per quello.
E quindi questi 4 euro in più incideranno veramente niente, diciamo, nel suo soggiorno romano, e il cittadino che pure ha diritto, insomma, di godere di un monumento così importante, proprio perché è così anche desiderato, diciamo, l'oggetto del desiderio da parte del turismo internazionale, ha comunque difficoltà che non sono nell'aumento del biglietto, le ha perché il cittadino non si può mettere in fila, perché
certo,
nella
certo.
giornata normale
sì, sì.
lavora, fa altro eccetera, e quindi nelle giornate gratuite trova ancora più file e ancora più difficoltà.
Però insomma, per fortuna ci sono i nuovi sistemi di prenotazione,
sì,
di organizzazione online,
che dovrebbe migliorare con diciamo con questo sistema, al quale sicuramente si deve
arrivare
il corso, come si sta facendo.
Comunque c'è stato boom di visite al Colosseo, visto che ne stiamo parlando, durante la settimana gratuita, e c'è stato un oltre 115% di visite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quindi del 2018, e sono aumentate le visite negli ultimi giorni al Colosseo. Staremo a vedere se le cose cambieranno o meno a partire dal prossimo novembre.
Sì, noi comunque lo raccontiamo qui nella nostra trasmissione, dottoressa, anche spesso insieme a lei, perché noi vogliamo raccontare tutte le bellezze che abbiamo a disposizione per fruirne, insomma, come cittadini e come consumatori, perché riteniamo appunto che il consumo culturale non abbia prezzo e soprattutto arricchisca sempre. Questa è la nostra filosofia. Grazie mille all'archeologa Rita Paris per essere stata in collegamento con noi. Buon lavoro, alla prossima.
Grazie,
buongiorno.
Grazie.
Il Colosseo si veste di verde in occasione del St. Patrick Day. Tutto questo è previsto per la prossima domenica. L'Irlanda sbarcherà a Roma portando nei vicoli del centro storico lo spirito celtico. Il cuore verde sarà il leitmotiv della giornata, ovvero il St. Patrick Day, ricorrenza nazionale irlandese che ricorda il santo patrono, colui che ha diffuso la religione cattolica nel paese. Il Colosseo a partire dalle 21 si illuminerà di verde per questa iniziativa.
Bello.
Che bello, già bello di per sé, poi coi colori, col verde, sarà sicuramente più carino.
Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
La recessione, il fatto che si hanno meno soldi, i prodotti che cambiano, tutti questi sono fattori che hanno contribuito in qualche modo a rendere gli italiani un po' più accorti nella scelta dei prodotti, tant'è che il Censis parla di ego power. Il mio mito sono io, l'ego power conquista i consumi e sfida pubblicità e marketing, e gli italiani quindi scelgono di acquistare diversamente rispetto al passato. È vero, Francesco Maglietta?
Buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, assolutamente. È dalla crisi in avanti che è cambiato il modello di consumo degli italiani. Abbiamo tagliato tutto quel che si poteva tagliare. Alcune cose gli diamo una minore importanza e le mandiamo sul low cost, e poi ci sono delle cose che apprezziamo particolarmente su cui siamo disposti a mettere qualche soldo in più. Naturalmente al centro di tutto c'è un consumatore che si informa, ha una molteplicità di canali da cui informarsi e che quindi valuta con estrema attenzione come utilizzare i suoi soldi.
Diciamo che da una parte c'è il solito paniere che, insomma, dimostra come effettivamente gli italiani cambino i consumi e quindi attesta un regime di consumi, diciamo così, abbastanza indispensabili. Dall'altro però c'è anche un altro sistema di consumi che apparentemente potrebbero essere considerati voluttuari, ma così non sono, in virtù del fatto che gli italiani non lo fanno voluttuariamente, ma che scelgono ovviamente con consapevolezza a ragion veduta. Dottor Maglietta, potrebbe essere un punto di vista?
Sì, io farei molta attenzione a fare una valutazione a monte di ciò che è indispensabile e ciò che è voluttuario.
Bene.
È molto soggettiva la valutazione. Voi considerate che ci sono dei prodotti che costano un po' di più di prodotti omologhi. Pensate a tutti i prodotti free from, quelli senza lattosio, oppure pensate agli integratori alimentari, pensate a una serie, allo stesso biologico, o addirittura alcuni prodotti di nicchia come il vino DOC o DOC G italiano biologico. Sono tutti prodotti con caratteristiche particolari che soggettivamente sono apprezzati e su cui gli italiani sono disposti a mettere qualche soldo in più, perché magari pensano che oltre ad essere particolarmente buoni fanno bene alla salute, oppure in alcuni casi si è convinti che acquistando quei prodotti si contribuisce a rendere migliore la società o il mondo.
L'ego power racconta però gli italiani più attenti alle proprie esigenze. Secondo me è una forma, una bella forma di amor proprio, comprare prodotti che fanno stare bene e che contribuiscono ad una condizione di salute migliore. Citava poco fa gli integratori. C'è una classifica, o comunque ci sono dei tipi di prodotti che sono venuti fuori, che sono magari più gettonati negli acquisti?
Ne ho già citati alcuni. Sicuramente l'origine, insomma, cioè un po' il padre di questi prodotti è il biologico. Poi ci sono i prodotti che hanno qualcosa in più. che secondo noi fanno particolarmente bene alla salute. Però su questo punto bisogna fare attenzione, non è solo espressione di amor proprio o egoismo. Spesso attraverso l'acquisto di alcuni prodotti, ad esempio in alcuni casi, le persone acquistano prodotti verificando che la loro produzione e distribuzione non genera danni all'ambiente, sono prodotti ecosostenibili. Quindi attraverso quel che compriamo diciamo anche qualcosa sulla società e sul mondo, e in una certa misura siamo convinti che stiamo contribuendo a migliorarlo.
Questo è molto interessante. Ricordiamo che il dottor Francesco Maietta è responsabile dell'area politiche e sociali del Censis e riusciamo con lui appunto ad avere un quadro economico ma anche sociale interessante di come è cambiata la società. In 20 anni la globalizzazione ci ha raccontato anche di tanti problemi che sono stati appunto la conseguenza di questa globalizzazione, ma anche ovviamente tutto ciò che invece che di positivo ne arriva, ad esempio l'informazione, la capacità di prendere informazioni da parte del consumatore.
Questo è sicuramente l'altro grande elemento di cambiamento. Oggi un consumatore prima di acquistare un prodotto tende ad avere un approccio combinatorio, cioè cerca informazioni sul web di vario tipo che riguardano come le caratteristiche del prodotto, come viene distribuito e poi ovviamente i prezzi, e poi decide anche su quale canale procedere all'acquisto. L'e-commerce sta crescendo, ma vince ancora una logica combinatoria. Scelgo il canale che più mi conviene o che più rispetta alcuni criteri che per me sono importanti.
Però in tutto questo, ecco, internet e i social sono di grande aiuto,
esatto,
danno la possibilità ai consumatori di avere un quadro più chiaro dei prodotti da acquistare e favoriscono una maggiore consapevolezza negli acquisti.
Sono l'elemento che diciamo dà un senso profondo, quotidiano, minuto all'ego power. In realtà la disponibilità di informazioni immediate e anche la possibilità di contribuire a generare informazioni sui prodotti è quel che ci mette nelle migliori condizioni e che quindi trasferisce in realtà una parte importante del potere nel soggetto che decide, cioè nel consumatore. Quello che un tempo veniva definito la sovranità del consumatore in sofisticati modelli economici, oggi noi lo viviamo nella quotidianità.
Eh sì, il consumatore orienta ovviamente anche il mercato da questo punto di vista, che necessariamente poi deve adeguarsi. Quindi se da una parte siamo profilati, come tutto quello che sappiamo, per cui ci vengono segnalate, in qualche modo si dice che il consumatore venga orientato a un determinato consumo specifico perché tutto ciò che lui fa attraverso la rete lo porta necessariamente a questo e la rete gli restituisce il prodotto che cerca, dall'altra però è anche in grado appunto di dare informazioni, di trovare informazioni, e quindi arriveremo a un punto di equilibrio, dottor Maietta.
Sì, io sarei molto attento ad evitare sia visioni idilliache sia visioni catastrofiste. La realtà quotidiana ci dice che la scolarità media ormai e la capacità media di utilizzo, soprattutto tra i millennials, e poi se scendiamo tra quelli che sono gli attuali adolescenti, la capacità di utilizzare i social e il web consente comunque di andare a caccia di informazioni che non necessariamente sono quelle che ti orientano in una certa direzione, anche perché non dimentichiamo che il costo di produzione delle informazioni è praticamente nullo e quindi chiunque partecipa, non a caso una quota alta di persone quando deve fare degli acquisti comunque passa dai social.
Sì. L'ego power raccontato dal Censis attraverso un'indagine, chissà, magari orienterà anche la produzione delle aziende, saranno più attenti nel produrre prodotti di qualità e nel produrre prodotti che abbiano un'identità precisa attraverso determinate informazioni, Maietta. Magari ci saranno, queste potrebbero essere delle conseguenze, delle ipotesi.
Questa è una delle sfide, io credo che comunque è un aspetto su cui le aziende già oggi sono costrette a ragionare. Se pensiamo più in generale alla social reputation, è evidente che occorre estrema attenzione poi nell'assumere decisioni, nel fare scelte che poi possono generare una bad reputation sui social, con conseguenze anche poi sui fatturati delle aziende. L'ego power non è altro che una più alta capacità delle persone di comprendere le cose e poi di procedere a decisioni un po' più informate, anzi molto più informate del passato.
Questo è l'ego power, lo abbiamo raccontato con Francesco Maietta, responsabile area politiche sociali del Censis. A risentirci e buona giornata.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
L'ego power quindi racconta i consumatori contemporanei, sono più consapevoli, scelgono in base alle proprie esigenze e comprano prodotti che servono per la salute, per il benessere, per stare bene. C'è un articolo a proposito di benessere e di salute sul Messaggero, oggi a pagina 23, dove uno psicologo, Bernardo Paoli, racconta attraverso un libro come evitare di complicarsi la vita, e su molte cose sono d'accordo. Per esempio, lui dice che c'è gente che si lamenta in continuazione, senza pensare a soluzioni. Questo è un modo di stare peggio anziché meglio. Oppure aiutare una persona a cui si tiene particolarmente, un fidanzato, un amico, una sorella, e sostituendosi a lui, sbagliato, bisogna
facendosi carico completamente, eccola qui, di tutti i problemi,
bisogna ipotizzare delle soluzioni e non sostituirsi agli altri, e parlare tra sé e sé per trovare delle risposte e per calmare l'ansia. Insomma, ci sono una serie di abitudini che anziché aiutarci ci complicano la vita, che andrebbero evitate.
Lo trascineremo ai nostri microfoni nei prossimi giorni sicuramente, il dottor Paoli, si prepari al confronto con noi, perché vogliamo assolutamente semplificarcela la vita, magari ci può aiutare. Ma noi torniamo domani semplici semplici a partire dalle 10.30, 10.40 circa, un orario flessibile. Salutiamo Donatella Geretta che ha curato la regia, grazie,
grazie
Dona,
per averci seguiti, a domani,
ciao.